Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Qua ci siamo, vigilia del match che domani dovrebbe dare una botta di vitamina alla Juventus. Io la vedo così, nel senso che non puoi pretendere di andare lì a vincere, per carità, tutto può accadere nel calcio, però mi piacerebbe che i giocatori dessero un segnale, di quantomeno dal punto di vista di una reazione emotiva, per poi presentarsi contro la Lazio in maniera diversa. Allora, caro Federico Rossi, la Juventus, come credo tu sappia, ha recuperato Zegrovola e Miretti che manca da sempre perché si è fatto male nella sfida interna con la Next Gen, finalmente a disposizione, quantomeno numericamente la Juventus avrà un centrocampista in più, così come in avanti, come esterno, avrà Zegrova. Sul discorso formazione poi questa sera ci collegheremo dopo la conferenza stampa del 19:30, parlerà prima Thuram, che è Frank Thuram, e poi parlerà ovviamente Tudor. Ci collegheremo con Madrid con il direttore Antonio Polino e ci dirà, insomma, cercheremo di commentare, di capire qualcosa rispetto alle parole di Tudor che è stato confermato, ma a tempo, diciamo così, no? Sulla carta si aspetta la pausa. Allora, vi dico quello che mi è stato detto oggi, no? Perché è quasi logico, però. La linea di Erkan sarebbe quella di andare avanti il più possibile, perché lui non vorrebbe ovviamente pagare 3 allenatori. Ed è normale che, perché se dovesse esonerare Tudor, poi ci sarebbe a busta paga Motta, Tudor e il nuovo allenatore che non si sa chi sia. Vi ribadisco, Chiellini pare stia spingendo per Roberto Mancini, ma la speranza di chi ama la Juventus, non so quanti ne siano rimasti ormai, perché mi pare che la Juventus venga amata solo quando vince, è che Tudor svolti, anche se è molto difficile. Alla mia sinistra, purtroppo anche oggi, ho uno che è molto pessimista, Stefano Discriti.
Buonasera a tutti. No, io sono ottimista.
Dall'aria vagamente socialista, diceva sì. Antonello Venditti.
Sono obiettivo, che è differente.
Allora, obiettivo. A proposito di obiettività, prima con Marco Pipiccari diceva, no, il direttore del Tiambur Radio, Tudor se ha il coraggio deve dimettersi, perché secondo me è un po' troppo presuntuoso. Secondo me non è presuntuoso. Secondo Stefano Discriti?
Secondo me è un capoccione, come si dice a Roma.
E quindi è un po'...
No, è uno che ha le sue idee e quindi difficilmente le modifica. E secondo me, a parte la sconfitta col Como, non ha fatto una bella figura anche nello scontro mediatico con Fabregas. E ha colto la palla al balzo della partita col Como per dire beato Fabregas che può scegliere i giocatori che vuole, no?
Frecciatina
che però non era per Fabregas,
no, che
era per dire a me non l'hanno presi i giocatori che voleva. Allora a questo punto ti dico, se Tudor ha avuto giocatori che non voleva, il mercato non gli ha portato i giocatori che ha chiesto, se sei veramente uno intraprendente, uno di polso, allora ti devi dimettere. O comunque devi andare in conferenza d'inizio stagione, non adesso che le cose stanno prendendo purtroppo una brutta piega, e devi dire io sono un fautore del 3-4-2-1 perché secondo me è il modulo in cui rende meglio una squadra. Però non mi sono stati presi i giocatori per poterlo fare, quindi nel corso della stagione...
Ma non l'avrebbe mai potuto dire,
ho capito,
Stefano, ma tu
allora...
a inizio stagione dici già che c'è una divergenza con la società.
Adesso, ti lamenti adesso? No, adesso non va più bene che ti lamenti. O te lamentavi subito, oppure non ti lamenti.
Vabbè, allora, però questa cosa qui, Stefano, perché io l'ho scritto anche nel podcast di oggi, no? Tra l'altro tipo storia di una, diciamo, cronaca di una situazione prevedibile, secondo me, quella di Tudor, perché ho fatto tutto l'excursus di come è stato confermato Tudor, no? Mm-hmm. Che alla fine purtroppo dobbiamo dirlo, ma non è un'offesa, ragazzi, è una cosa oggettiva, è una terza scelta, in quanto tale non hai forza contrattuale con la società rispetto per esempio al mercato, e di conseguenza la società ti prende chi vuole lei. Questo significa che Tudor, che se tu avessi invece un allenatore di un certo peso, avrebbe più voce in capitolo sul discorso mercato, caro Stefano Discreti. Adesso come adesso, il problema è questo: questa dichiarazione, che è una frecciatina ovviamente per la società, ci mancherebbe altro, è comunque il sintomo di una divergenza, di una spaccatura che c'è tra lui evidentemente e Comolli. Ora vedremo, perché oggi per esempio Tutto Sport, ma poi me l'hanno confermato, c'è stato questo incontro al quale ha partecipato Comolli con Tudor. Modestò non ho capito bene se ci fosse anche Chiellini, ma sulla carta la conferma di Tudor è fino alla prossima pausa, quindi altre due partite mi pare, oltre alla Lazio, giusto?
Sono altre sei partite.
Sei? Aspetta, togli le cose di campionato, sto parlando.
Due di Champions, quindi ci sono altre quattro. Cioè, te lo dico subito.
Allora, io però ti dico la mia: siccome purtroppo ho qualche annetto più di Stefano Dischetti, anche se sembra il contrario.
No, se si vede tu, si vede tutto.
Anche se sembra il contrario, Tudor, se non vince con la Lazio, io ve lo dico, secondo me.
Abbiamo questa
rischia.
Sequenza, guarda, te lo dico subito: abbiamo mercoledì, domani Real Madrid e Juve, poi domenica Lazio Juventus, infrasettimanale settimana prossima, mercoledì Juventus Udinese, sabato Cremonese Juventus, martedì ritorno di Champions con Juve Sporting, poi abbiamo il sabato il derby Juventus Torino e sosta, quindi abbiamo da qui alla altre sei partite prima della sosta per le nazionali, sei partite di cui quattro di campionato e due di Champions. Secondo me è difficile
che arrivi.
No, è difficile ipotizzare, a meno che di una debacle totale, un esonero in queste partite, perché giochi ogni due giorni, ogni tre giorni, quindi dovresti mandarlo via contro il Real Madrid, dico tanto per dire, e avere due giorni per preparare la Lazio, oppure mandarlo via dopo la Lazio ma avere due giorni per preparare la partita con l'Udinese, oppure dopo l'Udinese avere due giorni per preparare la partita con la Cremonese. Quindi, a meno che proprio di una clamorosa debacle, io credo che Tudor arriverà fino a novembre. Poi,
Dici? Aspetta, clamoroso, perché allora quindi sei convinto che possa dare qualcosa, che possa svoltare in un certo senso?
A svoltare, alla fine, cioè, dobbiamo vedere quello che a un certo punto crediamo valga questa rosa, e la cosa che mi fa riflettere è un po' il discorso che facevamo prima di entrare in diretta, cioè a questo punto anche Comolli dovrebbe tra virgolette gettare la maschera,
cioè?
dopo la sconfitta immeritata della Fiorentina a Milano, la Fiorentina è praticamente in zona retrocessione, Prade è andato,
ma l'ho ammirato molto,
è andato in conferenza, ha detto è tutta colpa mia, noi crediamo in Pioli, se c'è uno che si dovrebbe rimettere sono io.
Bravo,
perché
sì,
comunque
l'ho ammirato molto.
Abbiamo preso un allenatore, allora se Comolli crede in Tudor deve dire forse ho sbagliato io a non dargli i giocatori corretti per il suo gioco,
cosa che non avverrà mai.
Se non crede in Tudor invece farà come ha fatto Giuntoli l'anno scorso, quando vede proprio che la barca ormai è affondata dirà motta via, ciao vattene, nel caso, e Comolli farà la stessa cosa, e poi magari dirà ma io non lo volevo, tant'è vero, lo sapete, i giornali l'avano capito, io volevo prendere Conte, volevo prendere Gasperini, me lo so tenuto, però purtroppo io ho preso pure dei giocatori validi, non li sta facendo rendere al meglio. In questo ti devo dire, cioè Comolli o è dalla parte di Tudor, allora lo sostiene anche in un momento di difficoltà, oppure al prossimo veramente inciampo lo fa saltare, perché proprio dice già io non lo volevo, e quindi è questa la realtà.
Allora domani, caro Stefano Discreti, visto che chiedevi il cambio di modulo, si dovrebbe confermare il 3-5-2, aspettami con Coppa Mene solo Catelli, Thuram al centro del centrocampo, Kalulu che tornerà esterno destro alto, cioè dei cinque di centrocampo. Mamma mia, Kalulu sta facendo a sinistra Cambiaso, attenzione perché finalmente, dico io, i due di attacco sono il Diz, va bene, amovibile, e Vlaovic, abbiamo anche Vlaovic, ragazzi, quindi Openda e David dovrebbero partire dalla panchina. Questo però poi sentiamo Antonio, sentiremo se ci dirà qualcosina in più. Caro Stefano Dischetti, tu avevi detto se Tudor non cambia modulo verrà mandato via, ha cambiato modulo ma
ha cambiato modulo, chiedevamo tutti il 4-3-3, ma non ci si è capito niente. Cioè adesso chiedo ai nostri radioascoltatori proprio di aiutare.
Sì, è partito con un modulo. Qua.
No, di capire, di dirmi chiaramente con che modulo ha giocato la Juventus a Como, perché io sinceramente ho fatto veramente fatica. Ci sono stati momenti della partita in cui mi sono messo esclusivamente a guardare le posizioni in campo, non riuscivo a capire con che modulo era schierata la Juventus in campo, perché avevamo a un certo punto Cambiaso al centro, a centrocampo, avevamo Yıldız totalmente defilato sulla fascia sinistra e avevamo Thuram davanti sia a Yıldız e a Cambiaso. Io non riuscivo, non,
l'uomo più pericoloso a un certo punto era Thuram.
No, non riuscivo proprio a capire con che modulo, io non ho capito con che modulo ha giocato la Juve. Detto ciò, se quello era di partenza l'idea è un 4-3-3, a me è sembrato, proprio se proprio dovessi andare a fare un'analisi, è un 4-5-1, cioè alla fine ha schierato con Cesao e Yıldız larghissimi quasi sulla linea dei centrocampisti, e David da solo, quindi cioè alla fine per assurdo siamo scesi in campo anche più blindati rispetto alle partite precedenti.
E domani torneremo alla difesa
però
a 3,
ho fatto veramente grandi fatica a capire come giocava la squadra, perché vedevo che Cambiaso andava al centro, Yıldız esterno a sinistra, e Thuram andava avanti.
Allora 3-5-2 dietro Rugani, fresco di rinnovo contrattuale, sarà al centro dei tre con Gatti a destra e Kelly a sinistra, quindi sostanzialmente 3-5-2 che come minimo sarà 3-5-1-1 perché Yıldız non starà mai sulla linea di Vlahovic, però questo ci può stare, staremo a vedere. Io non lo so, si gioca in casa del Real Madrid, quindi non devi andare a fare la vittima sacrificale, però la possibilità che tu perda c'è, ma serve un segnale quantomeno, ripeto, di riscatto emotivo, cioè una reazione della squadra, perché adesso stiamo tutti mettendo, no, stiamo puntando il dito su Tudor, per carità, alla fine paga sempre l'allenatore, il calcio è così, però anche i calciatori secondo me, Stefano, devono darsi un po' una svegliata, o no?
No, assolutamente,
dai,
però
su.
Premesso c'è un problema di fondo, secondo me, sì è vero questa cosa qui, i calciatori si devono dare una svegliata, ma i calciatori devono anche capire in che ruolo giocano, perché questo è un po' il problema secondo me. Cioè ti ripeto, alla fine in questa prima parte di stagione abbiamo visto che la Juventus ha un unico gioco, modo di fare, palla con Cesao, palla Yıldız e vediamo che cosa inventano, ok? Io Yıldız a Como l'ho rivisto quasi alla Motta, cioè esterno, no,
nelle ultime partite
esterno di centrocampo a sinistra,
o
cioè
troppo lontano.
Yıldız deve stare vicino alla porta più, cioè alla fine è quello il discorso. Poi i moduli sono numeri, come diceva giustamente Capello, sono numeri, cioè alla fine Yıldız per me è un attaccante, se non è un attaccante è un trequartista, è uno che deve stare a ridosso dell'attacco, non può stare sulla linea dei centrocampisti. Questo allora, è un problema.
Carlo da Malta scrive: abbiamo cambiato allenatore, dirigente, preparatore, ma con Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Cambiaso, Coppomenes, Locatelli, McKennie, David, Dusan, non si va da nessuna parte, quindi faresti un repulist. Oh, Pier, cominciano gli attacchi a Stefano Discredi,
no,
finalmente.
Assolutamente.
Allora c'è Discredi, finalmente c'è provocazione di qualità, ecco, vedete?
Oh, questo non è un attacco, questo è,
dice,
che
è un complimento, questo.
Certo.
Allora io domani firmo per finire con meno di 4 gol di scarto, addirittura Riccardo da Corinaldo, ma non bisogna partire così depressi, altrimenti li prendi veramente 4 gol, se non di più. Allora ciao Quinti, SD9 addirittura, oh, SD9. Sogno due cose: primo, Platini presidente; due, basta stravolgere le squadre ogni anno ma acquistare uno/due top per sessione Leonardo da Brescia. Allora ti dico subito che due di queste cose sono impossibili, nel senso che Platini presidente l'ha detto anche lui, non credo proprio che ha detto fare solo dei danni adesso, molto umilmente, e la terza cosa nemmeno, uno o due top acquisti è difficilissimo per le squadre italiane, non solo per la Juventus. Ho la presunzione di credere che secondo Stefano Discreti la definizione per Tudor inizi per C, ma la parola non è capoccione, Pier, non è vero, dai.
No, non mi permettere mai, anche perché comunque sia Igor Tudor rappresenta un grande pezzo della storia contemporanea della Juventus, in particolare per quello che mi riguarda, realizzò quel meraviglioso gol col Deportivo La Corugna la sera del mio compleanno. Stavo festeggiando il compleanno.
Sì, puoi ripeterlo, quando almeno ti mandano gli auguri.
Era il 12 marzo, il giorno io sono nato lo stesso giorno dell'avvocato Agnelli, quindi questo è uno dei segnali
infatti
mio
quando c'era l'avvocato Stefano Dischetti era sempre in tribuna d'onore, poi
ci scambiavamo gli auguri, ciao Gianni, no, assolutamente.
Che bello il mondo delle meraviglie del signor Dischetti, un attacco frontale, sono 5 attacchi a Dischetti su 6 primissimi, mamma mia quanti messaggi. Facciamo così, Fede. Allora 340-54-25-324, dite quello che volete, la formazione dovrebbe essere questa, ve la ripeto: Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly da destra verso sinistra, linea 5 si presume, con Kalulu, Locatelli, Thuram, Kopp, Meiners e Cambiaso, davanti il Diz e Vlahovic. Vi piace, non vi piace, fareste qualcos'altro? E poi se volete dire altre cose ne avete facoltà, vai Fede.
Ciao Quinti, Valerio da Lucca.
Oh, Valerio.
Rimango dell'idea che il problema nostro è semplicemente alla testa. Erkan deve mettere chi è competente alla Juventus. Deve mettere qualcuno che dirige la Juventus e lui si deve proprio togliere. Perché non... Da quando è andato via Marotta, noi abbiamo sempre avuto problemi. Abbiamo sempre solo avuto problemi. Poi io... sono sempre stato stra innamorato di Agnelli, Andrea Agnelli, per me è il top, però ammetto che ha fatto degli errori, perché far andare via Motta è stata la rovina nostra. Ci vuole gente competente.
Marotta, penso.
Da lì allora possiamo avere speranze di ricostruire una società, una squadra per avere un futuro nostro.
Grazie, allora sapete che cos'è accaduto, no? Che domenica alla stazione di centrale di Milano un gruppo di tifosi ultra della Juventus cantava con il saluto fascista, diciamo così, la Juventus. Tramite una nota ufficiale ha condannato con fermezza gli episodi avvenuti domenica alla stazione di Milano. In merito si legge, in merito agli episodi verificatisi domenica 19 ottobre presso la stazione centrale di Milano, la Juventus condanna con assoluta fermezza i gesti e i simboli riconducibili a ideologie estremiste, contrari ai principi democratici e a valori dello sport. Tali comportamenti sono stati messi in atto da un gruppo di individui che non rappresenta in alcun modo la comunità dei tifosi della Juve, composta da milioni di persone che condividono i valori di rispetto, inclusione e passione sportiva. Quindi la società riafferma il proprio impegno per la promozione di uno sport libero da ogni forma di discriminazione, violenza o intolleranza. Mi pare giusto. Vai Fede.
Io sono Marco Aregimo, ho ascoltato un pochettino Vincenzo e Alessandro, dicevano. Alessandro dice che vuole che rimanga Tudor, invece Vincenzo vuole che vada via subito. Io dico, aspettiamo un altro mesetto, un paio di mesi, diamo tempo
di andare a meno 20 dalla vera.
Riesce a fare sto 4-3-3, è la prima volta che l'ha fatto, mo. E poi i giocatori non c'erano, sono arrivati all'ultimo secondo e abbiamo attuato il 4-3-3, non è andato bene, quello sì, però mo diamogli un pochettino di tempo, diamogli un paio di mesi, guarda, cioè, non voglio cacciarlo su, ma che vai a prendere Palladino, cioè per il momento io lo tengo.
Ah, se lo decidi tu, sicuramente la Juve lo tiene.
Poi andiamo, poi vediamo che succede. Io la penso così. Se dovessi proprio cambiare allenatore, lo cambierei adesso solamente se Mourinho fosse libero. E mi
Marco, dopo questa ci possiamo anche salutare. Grazie. Scherzo, ovviamente no. Un po' più brevi perché sono tanti messaggi. Marco, guarda, ti dico, stavamo proprio facendo questa analisi con Stefano. Sulla carta inizialmente sembrava fosse un 4-3-3, salvo poi nel corso della partita... qualche confusione tattica credo ci sia stata. Tu dici diamogli 2 mesi di tempo, io ribadisco la mia idea. Allora, la Juventus adesso, ieri hanno fatto questo incontro, sulla carta fino alla sosta dovrebbe restare, ok? Ma convenite con me che se continua attivo già domenica contro Lazio a non vincere, purtroppo per Tudor, cioè la Juventus non può permettersi il lusso di non andare in Champions League, io ve lo ripeto, e se la società annusa questo pericolo interviene prima della sosta. Poi tutti quanti ci auguriamo che da domenica, domani io la gara sì la considero, ma solo sotto alcuni aspetti, si torni a vincere. Ci mancherebbe altro, non si vince dal 13 settembre, sfida contro l'Inter, spero che, anzi, che collezioni una serie di vittorie. Però se non è così, la società deve intervenire per forza. Questo è un po' il punto. Tra l'altro, vi ripeto, giustamente Erkan ha detto: io non vorrei pagare tre allenatori e quindi andiamo avanti il più possibile, ma c'è un limite ovviamente sotto il quale credo che non possa andare Tudor, e ci mancherebbe altro, perché poi magari per risparmiare, tra virgolette, ma senza virgolette, il pagamento di un altro allenatore, tu rischi di non andare in Champions League, che lo scorso anno la Juventus 72 milioni ha incassato dalla Champions League. Siamo giunti al primo break, tra poco forse avremo Consuelo Mangifest.
Ah, ecco.
Fuori di Juve.
Angelo da Bassano dice: a gennaio serve come il pane Milinkovic Savic, ma in quali condizioni verrebbe dalla... Oddio, fermati.
Ma il portiere?
No, Milinkovic. No,
perché pure il portiere, perché,
del Napoli, no,
perché
no.
Pure il portiere,
no, no,
pure Milinkovic Savic,
se
portiere
però,
ci servirebbe.
Se però stesse come Retegui, me lo prenderei subito.
Ma,
Retegui...
ma anche il fratello prenderei volentieri. Sicuramente è meglio di
stare col tuo
no,
amico.
No, dico per scherzare, però dico.
Certo, vabbè. Certo. Allora, Claudio Damazzè, se Gatti deve marcare, mamma mia, ha detto Mappé, me l'ero dimenticato. Mappé, dopo mezz'ora giochiamo in 10, speriamo bene, d'altronde questi siamo fino alla fine. Cioè, ragazzi, in questo momento devono esonerare Tudor e prendere Spalletti, perché è vero allenatore che piaccia o non piaccia, sa mettere la squadra in campo ed è bravo a valorizzare i calciatori. Ricordatevi, con la Roma fece diventare per rotta un campione. Un abbraccio, Fabio Atac. Peraltro si inventò anche Totti, chiamiamolo falso 9, ma Totti era talmente forte che onestamente può da fare un po' di tutto lì davanti. Però Spalletti, ragazzi, mentalmente non è proprio, e adesso in un periodo di dolore acuto. A me avevano detto che era stato già allertato. Ragazzi, non so cosa dirvi, qualcosa sicuramente si è mosso sotto questo aspetto. Staremo a vedere le prossime partite, e poi deciderà ovviamente la società. È certo che i tifosi della Juventus sono divisi tra arrabbiati, depressi, frustrati, disfattisti. Chissà la persona con la quale stiamo per parlare, se in quale categoria possiamo connotarla. Consuelo Mangifesta, ciao Consuelo.
Eccomi, a me in tutte le categorie praticamente.
Comunque cose negative, come stai intanto?
No. Bene, reduce da una Supercoppa che è stato per me invece un vero trionfo.
Eh sì.
Anche se avevo poi appreso della sconfitta della Juve, insomma, ecco, quindi un po' meno, però vabbè, dai.
La pallavolo ci regala emozioni comunque, dai, sicuramente.
Esatto.
Più del calcio. Allora,
esatto.
Consuelo, scherzi a parte, insomma, stai un po' seguendo questa Juventus che siamo arrivati a un punto tale che dovevamo interrompere la serie di pareggi, l'abbiamo fatto, devo dire, però con una sconfitta. Tudor è in bilico, ora domani giochiamo contro Real Madrid e domenica contro la Lazio.
Dove vinceremo, lo sai? Sì.
Immagino, sì, può essere. Pare, ieri ci sia stata una riunione tra Comolli e Tudor, sembrerebbe, però io il calcio lo seguiamo da anni, che Tudor almeno fino alla prossima pausa di novembre dovrebbe restare, ma... io presumo che se domenica contro Lazio si dovesse perdere, non lo so. Dimmi un po' la tua, come stai vivendo questo momento, cosa ne pensi? Tudor è già un fallimento, tra virgolette?
Ma no, cioè nel senso che fondamentalmente se poi i giocatori arrivano alla Juve, oppure adesso poi è chiaro che parliamo per sentito dire, no? È perché io non conosciamo le dinamiche di spogliatoio.
Certo.
Ora io non so se perché e per quale motivo, ma ce lo siamo già detti in altre occasioni, come mai arrivano alla Juve e come d'incanto questi giocatori diventano, adesso definirli, no, magari meno, come dire, performanti, dai, siamo gentili, rispetto a qualsiasi, ma prendi il Diz per esempio, no? Cioè che uno che fa la differenza, no, nella sua nazionale, poi arriva e dopo mezz'ora magari c'ha la fiatone nella Juve, non lo so, cioè io non so se questa è una questione proprio di gestione del gruppo e quindi riconducibile a Tudor, oppure una questione proprio societaria che non riesce a, come dire, a far la giusta pressione, ma se pressione, di pressione possiamo parlare. Sicuramente c'è qualcosa che in questa squadra non va. Ora, che sia la società, che sia l'allenatore, che siano i giocatori o che siano tutte e tre le cose messe insieme, è un dato di fatto. Certo, non siamo ancora in una situazione, in una fase così preoccupante, perché magari 5 pareggi, no? Speravamo tutti che magari col Como ci fosse, come dire, il riscatto, e invece è arrivata questa sconfitta abbastanza clamorosa, ma che non mi vede tra quelli che non vedono l'ora che Tudor sia fatto fuori, onestamente, ti dico la verità, perché per chiamare chi, per far arrivare chi poi?
I nomi sono quelli, Spalletti, Palladino, Mancini, questi sono i nomi.
Già siamo tristi, cioè voglio dire... ci intristiamo ancora di più un pochino.
Allora, Consuelo, sarebbe stato molto triste la persona che ti sto per passare, perché gli ho detto: guarda, che Consuelo oggi forse non interviene più, avrebbe addirittura disertato la trasmissione, cioè Stefano Di Scritto.
No, la bloccavo. Buonasera, Consuelo.
Ciao Stefano.
No, perché sto qua per tirarti su di morale. Ha detto Quintiliano, mi ha detto: ah, Consuelo è
un po' arrabbiata.
È abbacchiata. Tutto quanto. Dai, abbiamo visto delle Juventus peggiori nel corso della storia,
insomma, forse.
Quello sicuro, però avremmo anche gradito vederne di migliori, come dire, no? Finché siamo in vita, quindi insomma, no? Poi gli anni passano, un po' per tutti, per me personalmente, quindi mi auguravo che prima o poi ci fosse una sorta, come dire, di riscatto non sociale ma societario.
Il problema, secondo me, Consuelo, non so se la vedi un po' lo stesso, è che mi sembra un po' di fare come il gioco dell'oca, che a un certo punto ogni anno si riparte dall'inizio, no? Sembra sempre che stiamo arrivando lì, ecco, quest'anno abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions, quindi abbiamo i soldi, quindi adesso facciamo, ricostruiamo, e poi dopo alla fine no, si è sbagliato l'allenatore, no, si è sbagliato il mercato, sembra quasi sempre che di ritornare allo stesso film.
Sì, ma perché infatti, guarda, probabilmente allora tutto è riconducibile a questo punto, cioè a delle scelte che stanno a monte, no? E quindi a chi questo carro, come dire, lo dovrebbe trainare. E quindi probabilmente, insomma, è ancora una società in via di definizione, no? Cioè, ci siamo detti qualche tempo fa, no, che sarebbe stato auspicabile l'arrivo di giocatori o comunque di figure molto rappresentative. È arrivato Chiellini, arriva Chiellini ed è in un posto dove non è sul campo, cioè dove probabilmente forse è la sua comfort zone, dove quella dove si sarebbe espresso meglio. Comolli alla Juve da 4 mesi, ora a meno che insomma non si chiami Julio Velasco, no? Che riesce, che tutto quello che tocca diventa oro, però anche a queste figure insomma va data fiducia e vanno fatte esprimere. Guarda, onestamente mi spiace perché ogni anno, sai, quella rappresentatività che dovrebbe avere la Juve la perde sempre un pochettino per volta, e ovviamente insomma è sempre molto difficile, sempre più difficile recuperarla. Ripeto, ormai tutti aspettano la Juve, sì, come sicuramente viene presentata dagli altri come la super partita, ma poi i giocatori la giocano come se stessero affrontando una squadra normale, no? E di conseguenza la maggior parte delle volte hanno la meglio, perché per tanti di loro un pareggio di quelli che hanno affrontato la Juve fosse stata una vittoria. E quindi non so dirti, guarda, non, onestamente probabilmente anche le scelte di Tudor aveva chiesto dei rinforzi a centrocampo e gli arrivano gli attaccanti, ne può giocare solo uno, e quindi Vlahovic che deve andare via, giocatori che si fanno male di nuovo, Bremer, avevamo riposto tanta fiducia in un giocatore che avrebbe voluto riprendersi il campo dopo l'infortunio, si fa male, sta fuori altri 2 mesi, se viene un raffreddore a Locatelli non so cosa succeda, insomma, ecco, è tutta una coperta un po' corta in questa Juve, e se le cose poco poco non filano lisce sulla onda di un entusiasmo che mi auguravo ci fosse dopo l'avvio insomma bello scoppiettante, alle prime difficoltà, stanchezza e quant'altro, è ovvio che poi questo è uno sport dove devi correre, dove devi segnare, dove ti devi difendere, e se i reparti non sono probabilmente non, come dire, no? Ben messi, è ovvio che si fa fatica, c'è poco da fare.
Hai citato giustamente Vlahovic, no? Non si segna eccetera, e che deve andare via, lo sappiamo, domani forse gioca titolare, al di là però della gara di domani, tu a prescindere dal fatto che il suo contratto è in scadenza, lo faresti giocare titolare? Perché comunque la Juventus nell'immediato serve chi segna.
Guarda, allora è l'unico che segna e quindi probabilmente lo farei giocare, cioè nel senso che in questo momento è un giocatore che alla fine, anche se quando comincia le partite, le comincia sempre peggio di come quando entra dalla panchina. Però cioè, cosa fai quando devi fare il risultato per forza? Non lo rischi un giocatore così, anche se ti ripeto, probabilmente cioè, anche uno come Vlahovic forse avrebbe bisogno di una guida diversa per tirare fuori da lui il massimo del rendimento. Quindi sai, è tutto un terno al lotto quando si parla di Juve in questo momento, perché qualsiasi tipo di soluzione alla fine può essere la migliore il giorno prima e il giorno dopo, appena finita la partita, magari uno si ritrova lì a contestare le scelte dell'allenatore. Non lo so, cioè, sicuramente a questo punto, visto e considerato che c'è da giocarsi tutto per tutto, io lo farei partire, magari una botta d'orgoglio, magari un non so dirti, ecco.
Allora ti lascio a Stefano l'ultima, perché ti avevo promesso 10 minuti e così sarà. Vai Stefano.
Consuelo, quando prima dicevi che domani sera la Juve vince a Madrid, lo dicevi con tono sarcastico o hai delle sensazioni positive per la partita?
No, io non lo dicevo in tono sarcastico, ma questo non risolve però il problema della Juve,
esatto.
No? Laddove dovesse capitare una cosa del genere, perché poi dopo cioè, ricadremmo nello stesso errore fatto nel 4-3 contro l'Inter.
Sì, sì.
Cioè sono magari episodi sporadici, perché la Juve ha dei buoni giocatori, no? E quindi la partita buona te la riesce a fare, è la continuità della Juve che non arriva, e quindi c'è la consapevolezza di essere una squadra temibile, che scende in campo e c'è come dire, no? Timore da parte di chi ti affronta, e riesci ad incutere quella paura, no? Per chi gioca contro di te, però questo non capita, purtroppo non capita. Però se devo parlare di una partita spot, io ci anche scommetterei su una gara come quella di domani.
E domani lo faremo io e Stefano, cara Consuelo. Allora tu hai detto non voglio essere depresso eccetera, però solo un nome mi devi fare e poi veramente ti salutiamo. Nel caso in cui, speriamo di no, la società decidesse di esonerare discreti.
Come fai a esonerare discreti?
Che è impossibile esonerare Tudor, ovviamente. Tra questi tre, veramente, Mancini, Spalletti, Palladino, che sarebbe diciamo così anche una questione economica, chi sceglieresti se fossi
costretto? Mancini.
Ok, perfetto, basta. Mi basta. Grazie mille Consuelo, buona serata.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao, buona serata. Ciao.
Bocca al lupo per domani.
Grazie a
te.
Ciao. Allora, che bello il mondo delle meraviglie del signor Discreti, lo voglio rileggere perché mi piace. Poi Pierre attacca Discreti. Questo ottimismo di Discreti su Tudor lo trovo sospetto, di solito ho menagramo totale. Che vuol dire?
No, che menagramo?
Quindi stavi scherzando.
Menagramo di
però
un
aspetta,
menagramo.
Perché ottimismo di Discreti?
No, non sono.
Non mi pare sia stato ottimista, no? Giusto?
Anzi, ho anche detto che a Como la Juve ha cambiato modulo, ma io ancora non ho capito che modulo ha messo.
Un po' di confusione.
Però
un po' di confusione.
Quello che mi piace ribadire in questa fase è che ricollegando a quello che stavamo dicendo con Consuelo, è questa cosa del fatto del gioco dell'oca, cioè ogni anno alla Juve arriva un direttore sportivo che tutti quanti esaltiamo, grande Comolli, ha fatto tremare il Paris Saint Germain, ha detto lo prendiamo alle nostre condizioni, Colomani oppure no, Assad, finalmente uno che non spende i soldi in Italia, che fa qui, che fa là, alla fine però
stiamo rimpiangendo Colomani.
Se andiamo a analizzare la cosa, ha trattenuto Tudor contro voglia e ha preso 4 panchinari. Quindi alla fine esaltiamo sempre dei personaggi che poi alla fine non sanno. La stessa cosa si diceva con Giuntoli, il sergente Giuntoli ha preso Coppa Miners, è andato a strappare l'Atalanta da Caslui. Alla fine non ha azzeccato praticamente uno. Stavo leggendo proprio in questo momento le dichiarazioni del papà di Huijsen, che dice
però parla un po' troppo questo papà ormai,
però dice
basta.
Ricordo il periodo di Den alla Next General U, era un gran bel progetto sviluppato da Tognozzi, Cherubini e Mann. L'unico problema è stato poi un direttore che ha venduto tutti quei talenti prima che potessero mettersi in mostra con la maglia della Juve. Quindi alla fine c'è, cioè, io quello che mi fa veramente rabbia di questi ultimi due anni poi magari è che se la Juve non avesse fatto mercato, se fosse stata come la Lazio, che gli avessero bloccato il mercato, per me la Juve era più forte. Cioè la Juve
avesse... dici, tanto vale non aver speso tutti quei soldi per giocatori
avevi,
che poi...
tenevi Huijsen, Savona, Fagioli...
Però dovevi essere consapevole
Rovella,
che Sule... potevi non qualificarti,
certo,
per la Champions
certo.
League.
Però ti sto di con Sule, Huijsen, Savona, Fagioli, Rovella, Nicolussi, Caviglia, secondo me la Juve non era inferiore a quella di oggi, che ha investito in questi anni in cartellini oltre 300 milioni. E questo è il problema.
Però Stefano, onestamente,
e questo è il problema.
Allora, onestamente, non voglio spezzare una lancia in fuori di Giuntoli, no? Però Giuntoli gli è stato anche chiesto, questo bisogna essere
onesto. Sì, no, lo so.
Gli è stato anche chiesto, Stefano, di fare delle plusvalenze. E quando tu lo sai che quando vendi un ragazzo che nasce nella tua che cresce nella tua cantera, quindi nasce tra virgolette calcisticamente, quindi Sule, quindi Huijsen eccetera, se lo vendi incassi i soldi e poi è tutta plusvalenza piena. Quindi gli hanno anche chiesto questo, se il bilancio adesso è in condizioni migliori rispetto a quello, e anche per questo, soprattutto poi per il tetto ingaggi. Però di la verità, tu avevi detto l'anno scorso, facciamo l'esempio, Koopmans, e stai detto no, non mi convince, troppi soldi, ok. Douglas Luiz, però forse ti aspettavi qualcosa in più o no?
Sì, però non, non valeva quella cifra che è stata pagata.
Lo
poi.
So, però io credo che l'anno scorso, però
i tre giocatori, ad esempio, vabbè, io Douglas Luiz è l'unico che veramente ad una cifra inferiore io avrei rischiato, perché mi sembrava veramente che avesse le caratteristiche per poter essere un giocatore importante per la Juve. Coppa Miners a quella cifra mai, e ricordate, io ho sempre detto, se devo andare a dare 40 milioni a Nico Gonzalez, io mi tengo Sule, che ha 22 anni e
però,
secondo me ha una prospettiva nel
però con Sule hai fatto 30 milioni di plus.
Lo so,
però Sule, non piace ai tifosi, però
Sule è già due anni che sta alla Roma a fare bene e ha ancora 23 anni. Quanti anni di carriera ha Sule potenzialmente? Cioè, quando uno ha un giovane, tu lo puoi vendere in qualsiasi momento. Certo, differente è diverso il discorso quando tu dici ma la Juve doveva mettere a bilancio almeno 100.000 euro di plusvalenza. Allora a quel punto è inutile che mi dici guarda, abbiamo preso anche dei giocatori inferiori a quelli che abbiamo venduto, però abbiamo quadrato il bilancio. Allora se tu mi dici che per il bilancio della Juve è stato meglio vendere Huijsen e prendere Kelly,
Stefano, l'anno scorso 190 milioni di perdita,
no, io lo so,
quest'anno
alzo le mani perché io che seguo il calcio, io che amo il calcio, ti dico io voglio Huijsen in difesa, non voglio Kelly, io voglio Savona, non voglio João Mario. Poi che tu mi dici no, però con questi abbiamo fatto le plusvalenze, abbiamo fatto qui, abbiamo fatto lì, lo so, però poi alla fine il calcio poi si paga pegno, no?
Vabbè, Dischetti è un romanticone. Allora, guarda.
Ma perché adesso voglio chiudere e chiudiamo qua? Ma perché David e Openda sono più forti di Moise Kean? Io ti dico di no. E ti dico di
no. Quando andò via Moise Kean, nessuno si è strappato i capelli.
Ma
Stefano,
non si è strappato i capelli?
Perché nella Juventus non aveva fatto bene.
Perché l'ultima
magari
ha fatto
la sua
male.
Dimensione è Firenze, o no?
Probabilmente sì. Ma sicuramente. Sicuramente. Però no, la dimensione è anche non pagare oltre 6 milioni di ingaggio un giocatore come David, ragazzi.
Lo so, ragazzi.
Il problema è questo.
Allora, guarda là, l'inviato di Sky sulla Juventus la pensa come me. Al di là della riunione che ha fatto ieri con Molli, con Tudor e Modestò, non so, ripeto, se ci fosse anche Chiellini o meno, che ripeto, ribadisco, mi dicono stia spingendo per Roberto Mancini, quindi Discreti sarebbe contento nel caso. Beh, anche alcuni amici miei, qualche radioascoltatore,
dei nomi abbinati,
non vedo l'ora che arrivi Mancini. Lui dice eventualmente la posizione di Tudor verrà valutata, e come ho detto io, ma è chiaro che sia così, domenica contro la Lazio, perché se si dovesse perdere, ragazzi, io sfido chiunque a pensare che si possa continuare con Tudor. Allora, buonasera, sono Claudio da Firenze. Contro il Como, secondo me abbiamo provato a giocare con il 4, infatti abbiamo provato a giocare con il 4-2-3, ma alla fine, se guardiamo le posizioni di movimento in campo di ogni giocatore, abbiamo giocato con il 4-1-4-1. Questo dimostra che c'era tanta confusione 4-5-1. In campo e la responsabilità è di Tudor, quindi è un discretiano. Anche Claudio da Firenze può iscriversi.
Sì, era quello, era un 4-5-1.
Mandagli la tessera del partito discretiano,
sì,
italiano.
Sì, sì, discreti forever.
Quanti siete? Quanti sono adesso iscritti?
Un milione.
Mamma mia, vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno.
Ciao Roberto.
Io se fossi un allenatore che non alleno da 3 anni e vengo chiamato dalla Juve o da Milano, dall'Inter, alla qualunque Mancini, squadra, no, grande Udiano, squadra, il mio primo pensiero è fare le cose per bene, non litigare con la verbalmente con la società, con giocatori che non volevo, che la società ha acquistato, non far capire ai giocatori che non li voglio in squadra e farli giocare, ma dare il massimo di me stesso, di dare il massimo nel far giocare i ragazzi e dare il massimo a far vincere le partite, così divento ancora più forte e mi guadagno di nuovo il mio futuro. Invece Tudor sta facendo tutto il contrario di tutto. Tudor deve avere il coraggio di mettere fuori pure Ildiz, se Ildiz lo vedi stanco durante la settimana o quando torna dalle nazionali, perché col Verona non ha giocato, con l'Atalanta ha giocato 10 minuti e con il Como non ha giocato. Allora Tudor deve avere la forza di fare le sue scelte, di giocarsi la Juve a modo suo, non deve pensare a litigare con la società verbalmente, deve affidarsi a quei 23 giocatori che tiene per confermarsi la panchina, perché va tutto a discapito suo. Grazie e forza Juve.
Grazie a te, ho capito il tuo discorso, però non sono 3-4 anni che non allena Tudor, è uscito dalla Lazio.
No, non era
l'anno scorso,
era un anno, oh, praticamente un anno.
Esatto. No, io ho capito cosa vuole dire lui. Il problema è questo, e qui purtroppo devo dare ragione a Stefano Discheti per l'ennesima volta. Stefano, giustamente, ma è un discorso quasi logico, no? Se tu sei Conte, sul mercato hai peso, se tu sei Tudor, non hai peso. Poi, giustamente, se però viene a dare una frecciatina alla società prima del match contro il Como, quando? E poi ha avuto anche la risposta di Fabregas, lui dice beato Fabregas perché lui può scegliere i calciatori, salvo poi Fabregas dirgli caro Tudor, io e te facciamo due mestieri diversi, perché tu devi vincere, se alla Juventus sì o no, e quindi lì pure secondo me comunicativamente è confuso anche sotto quell'aspetto. Ecco perché vi dico che purtroppo io l'ho fatto oggi il podcast, storia di cronaca di una situazione prevedibile, non di una morte annunciata, perché ancora non è finito nulla, no? Su questo non c'è dubbio, e quindi questo è. Allora, no vabbè, dopo questa me ne vado, quanto manca? Allora, Massimo da Prato scrive, ciao Quinto, io la penso a prescindere come il mio mentore, che ovviamente non sono io, perché a fianco a me c'è Stefano Dischetti. Qui ragazzi stiamo peggiorando la situazione man mano che passa il tempo, secondo me alle prossime elezioni ci sarà il PD, Partito Discretiano Italiano. Vai Fede.
Ciao Stefano, ciao Quintiliano.
Ciao, buonasera.
Io sono per la Juventus, questa è la prima cosa.
Certo.
Però dobbiamo anche essere onesti che Igor Tudor non è mai stata la prima scelta. E se l'ho messo lì perché non c'erano alternative, perché comunque la gestione degli allenatori,
bravo, terza Polli, scelta,
che apprezzo, non è stata come si dice, esaltante. Però poi se ti prendi un allenatore che non ha esperienza, ok, che non ha esperienza, devi almeno supportarlo con i giocatori per la quale lui pensa sia giusto il suo modulo, no i giocatori che sono più adatti a quello che è il modulo del direttore generale, perché sinceramente poi in campo e allenamento ci va l'allenatore, ci va il tutor. E io su questo aspetto sono un pochino dubbioso sul fatto che Comolli abbia fatto una bella operazione con Tudor confermandola e avendo comprato quei grandi giocatori, fra virgolette, chiaramente. Ciao, buona serata.
Grazie a te, intanto va detto questo, grazie del messaggio, che Comolli non voleva confermare Tudor, Tudor, sì, dico bene, perché aveva contattato, anzi già prima in realtà di Comolli, Conte, ma poi Comolli, Gasperini, che gli ha detto no, grazie, ma io sono impegnato, ho preso accordo già con la Roma. Quindi è una, purtroppo è una terza scelta. Sul discorso mercato, insisto, Tudor, avendo uno status non da top coach, non aveva forza contrattuale. Certo, magari non credo che non gli abbiano preso nessuno di suo gradimento. In realtà lui, per esempio, l'unica volta che forse aveva chiesto la permanenza di Alberto Costa, non cambiava molto rispetto a João Mario, però gli hanno venduto anche lui scambiandolo, perché poi la Juventus ci ha guadagnato qualcosa. Questi sono purtroppo il prezzo da pagare quando tu non sei un top coach. Su questo non c'è dubbio. È talmente tanto tempo per la Juve che non si vince lo scudetto 2020 dopo il fantastico ciclo dei 9 che siamo tutti poco pazienti, ed appena vedi un certo andazzo, puntini puntini, cambiare, via tutti, hanno zero progetto. Dobbiamo dare continuità a questo nucleo di giocatori senza seguire troppo le richieste dei vari mister. Pierluigi da Casal Palocco, però secondo me tra l'allenatore e la società deve esserci una sinergia, no? E soprattutto, io insisto, non andrebbe nemmeno lasciato solo Tudor in questa fase dalla stessa società, salvo aver già deciso di mandarlo via. Sono le 20, dovremmo più tardi, insomma, vediamo. Sta parlando intanto Thuram, ha già detto qualcosina, gioco dove vuole il mister, e poi ci collegheremo a fine conferenza di Tudor anche con il direttore Antonio Paolino.
Fuori di Juve.
Allora, il discretometro dice 80% no, discreti,
non
e
è vero,
20%
non è
sì,
vero.
Diciamo
fate
così.
Sentire il vostro calore, che sennò qui in Tiziano...
Eccolo,
qua.
Eccolo uno, va, Tiziano da Milano, tanto per cambiare. L'immenso e grandioso discreti ha sempre ragione, a prescindere. È l'unico juventino sulla terra in grado di farci digerire le delusioni di quest'anni. Ti vogliamo presidente, non so di cosa, ma presidente. Allora, Giovanni dal Brasile, guarda come sarebbe stata: Tech, Savona, Yusen, Gatti, Cambiaso, Miretti, Nicolussi, Rabiot, Miretti due volte, Sule, Ildiz e Ken. Poi se non ci qualificavamo, allora per ottimo, questo l'avevamo il sospetto,
c'era anche Vlahovic comunque.
Per ottimismo sospetto di discreti mi riferivo al fatto che lui non contemplasse come te, Quinti, l'esonero di Tudor dopo la Lazio in caso di risultati negativi. Pierre, guarda, Pierre, io non ho detto esonero, però secondo me se Tudor dovesse perdere con la Lazio, quantomeno la società farebbe una riflessione profondissima, diciamo così, perché io non, spero che non venga esonerato, significherebbe la Juventus, no?
Ma il mio ottimismo, tra virgolette, ripeto, è il realismo, è proprio dettato da quello che abbiamo detto prima, cioè dalla sequenza delle partite. Cioè dopo la partita a Lazio ci sono altri due giorni per preparare quella con l'Udinese, poi altri due giorni a Cremonese, poi due giorni lo Sport in Lisbona, due giorni il Torino. Cioè fare un esonero in corsa è molto più realistico, immaginare che veramente la Juve, faccio esempio, perda il derby prima della sosta col Toro, e a quel punto lo cacci, no? Perché lì ci sono 15 giorni per pianificare qualcosa. Ma farlo adesso, la Juve adesso giocherà in sequenza, non c'è una settimana in cui non fa tre partite. Cioè mandare via un allenatore e chiamarne un altro che deve preparare la partita con un giorno o due giorni è veramente complicato. Cioè deve proprio succedere che Tudor si dimetta, che proprio c'è, domani sera la Juve perde malo modo, speriamo di no assolutamente, oppure perda sia domani e Calazzi, lui dia le dimissioni, e quindi a quel punto dinanzi alle dimissioni chiaramente ne prendi atto e via. B, che la Juve proprio a un certo punto si renda conto che lo spogliatoio non segue proprio più Tudor, non segue più l'allenatore, dice no qua, anzi
cosa che non è questa ipotesi,
è avvenuta le mani con questo dico, cioè è venuta le mani con il giocatore, ha litigato con quello, si è mandato a quel paese come lì, cioè dovrebbe arrivare a una situazione di questo tipo, altrimenti veramente, cioè io credo che comunque dimostrando delle partite e delle cose intanto si va avanti. Poi purtroppo c'è tanta gente continua a dire ma la Juve ha solo 4 punti dalla vetta. Sì, è vero questa cosa,
sì, però la Juve non si evolve, non cresce, no, anzi
dico la Juve ha solamente, faccio esempio, 4 punti più della Lazio che sta facendo un campionato fallimentare, per dire, no? Cioè se io vado a vedere chi mi sta davanti, guardo anche dietro, cioè la Juve ha a due punti in più, cioè a tre punti, a due punti in più della Cremonese, a tre punti in più dell'Udinese, cioè veramente sta facendo un campionato da, da, se finisse oggi la Juve sarebbe fuori da, da qualsiasi competizione europea. Quindi è ovvio che non è vero che non ci dobbiamo preoccupare, che ancora è tutto possibile, basterebbe un filotto di vittorie per rimetterci, però non bisogna sottovalutare i numeri, perché poi adesso chiaramente diventano impietosi, no? Cioè, in questa prima parte Tudor è riuscito in un'impresa, io dico titanica, quella di far rimpiangere Thiago Motta. Cioè, nel senso, i numeri della Juve di Thiago Motta dopo 9 partite rispetto a quelli di Tudor erano nettamente migliori quelli di Thiago Motta. Quindi veramente ci troviamo in una situazione da questo punto di vista imbarazzante. Però poi alla fine vediamo un secondo, e poi ripeto, ok, mandi via Tudor, chi arriva? Allora, se
i nomi sono quelli, Stefano,
se mi dici,
cioè...
Spalletti o Mancini, va bene, ti posso dire va bene. Perché ti dico va bene? Perché comunque sono allenatori navigati, però è chiaro che questi poi ti precludono qualsiasi ipotesi, perché si era parlato addirittura di, dice, Tudor non va via, magari si prenderà un altro draghettatore fino a Tudor e Spalletti, cioè Spalletti e Mancini non sono draghettatori.
Beh, questo è chiaro.
È gente che non accetta.
Ha già chiesto 3 anni
è gente che non
a
accetta.
Marzo.
Appunto, è gente che non accetta meno di 2 anni più opzioni.
Vabbè, ma è normale che sia.
Quindi è chiaro che quando fai una scelta di questo tipo, come lì deve essere proprio convinto della scelta che va a fare.
Non c'è dubbio. Vai, Fede.
Buonasera, zio Quinti, buonasera, signori iscritti.
Buonasera.
Sono Paolo da Ferrara.
Paolo.
Cioè, noi, non lo so, continuiamo a sbagliare allenatori, io non so, forse non ne abbiamo le capacità per trovarne uno decente. Cioè, questo allenatore qua, a parte che, come dice il signor iscritti, è un capoccione, e lui affonda con la nave, lui è il capitano e lui affonda con la nave, però noi siamo la Juventus, cioè affondare con le sue idee, se andiamo... con Calulo ancora esterno alto, andiamo là solo con difensori, tra l'altro non si tiene neanche un difensore in panchina perché non ce li abbiamo, non so che formazione farà, sentirò la conferenza stampa, ma lui va con le sue idee, lui affonda. Sì, le critiche a Fabregas sono state veramente, veramente ridicole, ma soprattutto a livello comunicativo bisogna fermarlo, io non lo manderei neanche in conferenza stampa. Speriamo bene per domani sera, ma ho poca fiducia, domani sera ci massacreranno, ci faranno un mazzo che non ce lo scordiamo e non so come ci presenteremo a Roma. Bisogna cambiare allenatore, non mi interessa, cioè qui se non andiamo in Champions è un bagno di sangue, già abbiamo il fair play che ci romperanno sicuramente le scatole, e quindi se non andiamo in Coppa è la fine di tutto, venderanno Yıldız e i migliori. Non lo so, la vedo brutta, ma speriamo bene, dai, forse come sempre.
Che disfattismo, Paolo, che cosa si prova ad essere definito signor discreto rispetto a un povero Quinti, un semplice Quinti così?
No, vorrei leggere nelle virgolette una risposta che ha dato adesso Thuram proprio in questo momento in conferenza stampa.
Vai.
Come si reagisce dopo Como? Sì, abbiamo parlato e abbiamo fatto anche un incontro perché pensavamo fosse importante parlare di quello che sta succedendo, ma abbiamo un ottimo allenatore che crede in noi e vogliamo fare sempre meglio.
Perché lui deve rispondere. Quindi, così, dai, su.
Almeno nelle dichiarazioni di Thuram la squadra,
ma secondo me la squadra sta con tutto.
Quindi,
magari non riesce a fare quello che chiede lui, ammesso che poi Thuram abbia le idee chiare. Vai, Fede.
Ecco, per una volta sono d'accordo con Discreti. Non mi ricordo mai come.
Discreti,
io come
per una volta, se quindi discreti. Finora non sei mai stato d'accordo.
Vabbè. Federico,
vai,
per favore, banna.
Perché è giusto. Se tu non sei d'accordo con quello che ha fatto la società, anche se hai firmato un contratto con un'altra società, perché erano altri uomini, però se tu non sei d'accordo con quello che ha fatto la tua dirigenza, ti devi dimettere per il bene tuo, meno male rischi di essere esonerato pure, ed è la brutta cosa, e per il bene della Juve,
Grazie, non so chi tu sia, si sentiva anche male. Comunque, per una volta anche lui dà ragione a Discreti. Vincenzo d'Acqua Sparta scrive: i nodi stanno venendo al pettine, non si può negare il mercato disastroso fatto da Comoli, che non è stato capace di mettere a disposizione di Tudor un solo titolare. Ma su Radio Bianconera le colpe sono tutte di Tudor. Guai a criticare il fenomeno Comoli, si rischia licenziamento. Allora, ragazzi, ve lo dico adesso e non ve lo dico più. Su Radio Bianconera non è tutti quanti, ognuno ha le sue idee. Fortunatamente in questa radio ognuno può esprimere le proprie idee, ok? Quindi, primo. Secondo, per esempio, in questo caso non mi sembra che non stiamo mettendo sul banco degli imputati il mercato. Lo stiamo facendo tutti i giorni. Io lo ripeto, il mercato fatto dalla Juventus, da Comolli in questo caso, che era stato decantato, eccetera, eccetera, non gioca praticamente quasi nessuno, meglio. David, io vi ripeto la domanda, fino a quando poi non avrò una risposta da me stesso. Openda e David vi sembrano da Juventus, Stefano?
Allora dipende da questa Juventus, sì, da questa Juventus.
Però non vedo che non decollano nemmeno in questa Juventus.
Ripeto, il problema anche nella questione di Openda e di David, secondo me si lega sempre a un discorso economico. Ti spiego. David preso a parametro zero, che poi parametro zero non è, perché comunque sia
accessorio, 12 a 14,
quindi 12 milioni di euro, quindi è costato, è un affare, perché comunque è un attaccante del panorama internazionale, uno che segna molto in Francia e tutto, però non è un attaccante da 6 milioni di euro, e questa è la realtà. Cioè, tante volte quando si va a prendere dei giocatori tipo a parametro zero, comunque a un cartello, si tende a dare troppo al calciatore. Che succede questo? Che dopo tu fai adesso, tu stai facendo il rinnovo per Yıldız, ok? Yıldız è il giocatore fondamentale di questa Juventus, guadagna 1,5 milioni. Si vede che hanno preso David a 6 milioni. Secondo te il procuratore di Yıldız adesso va a trattare con la Juventus? Ma da che parte base? Parte. Cioè, se lui dice date 12 a Vlahovic, 6 a David, quanto dobbiamo dare a Yıldız? Il problema è quello. Quando tu dai troppo ad un calciatore che non fa la differenza. Lo stessa cosa, Openda, fosse arrivato in una condizione, uno scambio, 25 milioni, 20, 45 milioni.
Ma aspetta, lo devi riscattare, però. Non è detto però, che
dico, però dico, la cifra è tanta.
È tantissimo.
La cifra è tanta. A quella cifra tu ti prendi un giocatore che fa la differenza. E questo è il problema. Perché Zegrova, faccio esempio, pagato 15 milioni, 12 milioni, alla fine è un rischio che ti sei preso, perché il giocatore c'è sicuramente, però ha evidenti problemi fisici che ha avuto l'ultimo periodo, però hai preso un rischio ad una cifra calcolata che ci può stare. Alla fine, se nella peggiore delle ipotesi, comunque hai fatto un investimento che lo rivendi, s'altro anno, se non ci rifai 15, ci fai 12.
Sperando che però 30. Guarisca definitivamente.
Però ti dico, è un investimento che ci può stare. Il problema è quando tu spendi troppo per dei calciatori che non fanno la differenza, e sono quelli del Zavorre, sono Cop Miners l'anno scorso, Douglas Luiz l'anno scorso, e quest'anno Openda. Hai speso per questi tre giocatori, Openda, Douglas Luiz e Cop, 150 milioni di euro, hai speso, cioè, una cifra che incredibile, e questo è il problema.
Allora, iniziamo a parlare Tudor. Mi aspetto una grande reazione, perché venire qui, questo è vero ragazzi, ora al di là di Tudor deve dare motivazioni, ecco perché dico mi aspetto almeno una reazione emotiva, se non altro perché ti presenti in quello stadio contro una delle squadre più forti della storia al mondo sicuro. Penso che domani faremo una bella partita. Poi gli chiedono, ma la seconda domanda, non gli si può chiedere cosa ne pensa della partita a Miami tra la Juventus e il Como? Lui dice giustamente, non è una domanda da fare a me. Poi gli chiedono quanto è arrabbiato, non leggo i giornali, posso solo reagire quando vedo l'energia che mi sta attorno, sono molto concentrato sulla squadra, io non penso mai a me, provo a fare il meglio rimanendo concentrato e lucido. Giustamente arrabbiato, forse si riferivano alle voci su un possibile esonero. Poi Cabal sta facendo le cure, come ci si avvicina a questa gara? Vabbè, le solite risposte. La Juventus gioca tutto perché siamo una grande squadra, sarà una sfida bellissima tra due grandi appunto squadre. Poi giustamente noi stiamo facendo un discorso legato alla reazione della squadra, no? Quindi è chiaro che che ci aspettiamo intanto una reazione emotiva, se poi dovesse andare bene ancora meglio. Dobbiamo, non dobbiamo dimenticare, caro Stefano, che questa è la terza partita di Champions League, la terza partita di Champions League, e quindi la Juventus ha fatto già due pareggi, quindi caro Stefano, attenzione pure al cammino in Champions League, no?
In questo momento, con le prime partite sono iniziate, il Barcellona sta triturando i greci dell'Olympiacos 5-1 al 75esimo. In questo momento la Juventus è al 23esimo posto, ovvero sarebbe il penultimo posto valido per accedere. Se domani non fai risultato a Madrid, sicuramente la Juve uscirà dai primi 24 dopo tre turni. Quindi poi ovviamente
come sicuramente, oh.
Sì, sì,
sicuramente perché... no, sono tre partite.
No.
Ah, provvisoriamente.
Provvisoriamente dico. Sì, sì, sì.
Ecco perché ti sto
dicendo. Quindi se domani non fai risultato a Madrid, comunque con le partite incrociate e tutto quanto leggevo, sicuramente la Juventus uscirà dalle prime 24. Che cosa vuol dire quello? Che se finisse oggi la Champions, la Juve non andrebbe nemmeno agli spareggi. È ovvio che però l'avevamo visto subito quando avevamo visto i calendari. Queste erano le prime tre partite, erano quelle più complicate. Poi la Juve avrà sulla carta un calendario migliore, ma non, nemmeno troppo, perché poi la successiva sarà lo Sporting Lisbona in casa e poi avrai a novembre la trasferta difficilissima in Norvegia col Bodø/Glimt, che si sa è sempre una trasferta che ti dà grossa preoccupazione, perché cioè, giochi sul campo
sintetico
e meno e possibilmente, come è capitata alla Roma, alla Lazio, con il campo che magari hanno
anche l'ultimo
nevicato,
match, non mi ricordo con chi,
quindi alla fine
diventa diciamo che la squadra sarebbe abbordabile, salvo poi, come dice Stefano, se la sfidi in casa loro diventa complicato. Buonasera ragazzi, Stefano te lo dico io con il modulo con il quale ha giocato a Como, 5-5-5, ovviamente ironico, la bizona Jack Stabiese, domani Tudor passa al 3-5-2, l'abbiamo già detto Antonio. I non risultati stanno mettendo in discussione l'operato di Como lì. I talk show serali sportivi lo stanno distruggendo insieme a tutta la dirigenza. Ovviamente le colpe sono di Elkan, Luca, però i talk show serali non so quali tu veda, secondo me come lì va avanti ovviamente per la sua strada. Io aggiungo e ricordo che a novembre diventerà amministratore delegato, quindi acquisirà ulteriore potere come lì, questo non
aspettiamo
c'è dubbio.
Un direttore.
Vai Fede, stiamo aspettando di collegarci via Teams con Antonio, che con un ospite.
Oltre
però
il direttore, dico, aspettiamo anche un direttore sportivo nel momento in cui Comolli
rientra, sì,
perché altrimenti la Juve sarà senza direttore sportivo.
Sì, certo.
Sì, ciao Riccardo da Corinaldo.
Ciao.
Attenzione che col Como comunque ha perso anche il Napoli l'anno scorso, che ha vinto lo scudetto. Il problema non è perdere, ma come si perde, come si va in campo, come si gioca, come si reagisce, quanto si corre, come si difende. E quello è il problema. Teniamoci Tudor fino alla fine. Fino a fine di quest'anno, e poi l'allenatore giusto per me è Vincenzo Italiano.
Al quale facciamo intanto un in bocca al lupo, perché è stato ricoverato per una polmonite, peraltro. Quindi facciamo l'in bocca al lupo. Il discorso, al di là del risultato, qui è un po' va oltre, no? Il risultato, soprattutto sull'evoluzione che non c'è di questa squadra. Ma ci colleghiamo con Madrid, con il nostro direttore, che credo sia con un graditissimo ospite che ogni tanto interviene qui da me. Ciao Antonio.
Ciao Quintiliano, ciao Stefano.
Ciao Antonio.
Bene, sì, siamo in compagnia di una delle voci tra le più importanti del panorama giornalistico radiofonico italiano. E qui io ho fermato Francesco Repice per farmi riassumere in pillole, in tre punti, se è possibile, senza star qui tutto lo tempo che ha dedicato anche tu d'ora noi, riassumere quello che ha voluto dire, quello che abbiamo capito, quello che emergerà domani anche sui quotidiani.
Allora, la prima cosa, queste le conferenze stampa sono un pochino particolari, no? In queste situazioni lui aveva tanta voglia di dire delle cose, si è trattenuto fino a un certo punto, poi quando ha avuto la possibilità di calciare in porta il pallone l'ha calciato con tutta la forza, la rabbia, la prepotenza di cui è capace.
Qual è il passaggio che ti ha colpito di più, Francesco?
Beh, il passaggio che mi colpisce di più ovviamente è quando spiega: io non so chi ha fatto questi calendari, io non so perché devo giocare, la Juventus deve giocare quelle partite di fila una dietro l'altra, non so cosa è successo a Verona. Se a Verona le cose fossero andate in una certa maniera, io avrei vinto con la Cremonese e sarei primo in classifica. Ecco, questo mi ha veramente molto colpito. e mi ha colpito il fatto che insomma mi aspettavo una reazione, però mi sono reso conto che lui l'abbia trattenuta quella reazione per tanti minuti. Poi quando ho avuto la possibilità, ripeto, ha calciato il pallone in porta forte.
Ha segnato?
Se ha segnato lo deve dire lo spogliatoio, perché la verità è questa. Cioè, io credo che poi la sorte di ogni allenatore dipenda anche dai calciatori e dallo spogliatoio. Ora, nello spogliatoio attuale della Juventus ci sono dei calciatori bravi, però è inutile negare che non possono avere la personalità di quelli che hanno giocato per esempio con Igor Tudor, che hanno vestito quella maglia lì in quegli anni lì, perché alcuni di quei giocatori avrebbero avuto peso nelle scelte della società, questi non credo.
Ti chiedo se questo assist, se questo tiro in porta, come l'hai definito tu, e quindi proseguo su questo ragionamento, su questa linea, era anche indirizzata parzialmente, totalmente ai dirigenti che erano in prima fila questa sera, come lì, Modestò, c'era Giorgio Chiellini.
C'era Giorgio Chiellini, io credo che è evidente, no? Che questo sia, ma è chiaro che un allenatore comunque tende a difendere il primo lavoro e il proprio lavoro, specialmente quando dice io sono il più critico che esista nei riguardi di me stesso, nessuno è critico come me nei riguardi di me stesso. Per cui è ovvio, no? Che lui quando poi spiega e continua nel dire e ribadisce più volte io giudico la prestazione, guardo la prestazione, significa che insomma magari pretende qualcosa di più da sé e sei ragazzi, però non intende vedere un pareggio sempre come una sconfitta, e una sconfitta come se si perdesse 10-0. D'accordo che ti chiami Juventus, però le cose sono cambiate da quando giocava lui.
Assolutamente, non basta trasferire juventinità, non basta girare attorno ai problemi, ce n'è uno più grosso di un altro alla Juventus, risolvibile, oppure ci vedi la rassegnazione? Perché qualcuno parlava anche di questa rassegnazione, cioè siamo a Madrid, qual è il delta tra la Juve e il Real Madrid? Domani, per questa stagione, dove le prestazioni portano anche risultati, e i risultati, se non arrivano, portano a conseguenze pesanti.
Il paradosso di questa situazione è che domani con un risultato positivo cambierebbe la stagione della Juve. Perché questa è la verità, perché poi si acquisirebbe tantissima autostima, tantissima consapevolezza, si acquisirebbero tutte quelle virtù che in questo momento sembrano in qualche modo mancare all'interno dello spogliatoio. Però io sono sempre dell'avviso che la differenza la facciano i calciatori. E tutti i problemi si possono risolvere, dice sempre mio suocero, che la
saggezza popolare
i problemi non esistono, nel senso che ogni problema c'è una soluzione, l'unica cosa a cui non si può ovviare, l'unica cosa che non si può risolvere è la morte, quindi la morte non è un problema, è un sillogismo, ma credo che sia abbastanza efficace. I problemi si risolvono andando a prendere i giocatori forti, questa è sempre, io ho questo maledetto vizio.
Francesco, probabilmente il cerchio si sta chiudendo, perché si è cambiato il direttore, si è cambiato l'allenatore, se ne sono cambiati diversi, non era un'abitudine juventina.
Si sono cambiate troppe cose in troppo poco tempo in un club dove invece le cose erano quelle dall'inizio alla fine, per tanti anni, per decenni, e questa cosa credo abbia influito molto.
Parliamo un attimo anche della formazione, perché quei due signori in studio che tu conosci molto bene, Stefano Discreti, Quintiliano, eccetera, fra un po' mi diranno, domani sera tutte queste cose vanno messe da parte, c'è un Real Madrid che vuole mantenere il punteggio pieno, terza partita, incide già un po' l'andatura. Come pensi che giocherà la Juventus? Un passo indietro avrei voluto chiederlo, ma siamo davvero tanti, qui è diventato praticamente impossibile. Un passo indietro, si torna alla difesa 3, come io credo, e un po' di coraggio là davanti per cercare di tirare in porta, come ha sottolineato.
In qualche modo ne ha parlato Igor di queste cose e ha detto anche dobbiamo essere feroci, dobbiamo essere cattivi, poi a domande specifiche non ha risposto perché ha detto lo vedrete domani. Lo vedrai domani, se mi metto...
Bella domanda, ma nessuna risposta.
Gran domanda, devo dire, di Fabrizio Fatania, ti metti a zona, sui calci d'angolo, sulle palle inattive, o ti metti a uomo, come lo vedrai domani. Gioca Vlahovic, lo vedrai domani. Io credo un attaccante e credo tanti centrocampisti lì in mezzo. Poi la difesa a 3, la difesa a 4, io sai come la penso che...
Ripetimelo, voglio imparare.
No, ma... Sai cosa? Che secondo me a certi livelli, se un calciatore ti viene a dire io mi trovo meglio a 3 che a 4 e gioco nella Juventus, comincio, capito, a tentennare. Mi è capitato di fare questa intervista dei giocatori che sono in nazionale, che sono fanno di difensione nazionale, ho bloccato l'intervista, ho detto no, aspetta un attimo, ripetiamo,
dimmi bene,
dimmi, cioè questa cosa qui, ah, hai ragione, ecco, mettiamola così, 3, 4, 5, 6, l'ha detto pure tu, 3, 8, 2, 5, 6, virgola, braccetti.
Tra le cose che ha detto che di aver imparato, ho provato anche a cambiare, che non è facile, probabilmente neanche per uno come lui, però domani non puoi concedere nulla a questo Real Madrid in casa, penso, difesa 3, riavanzi uno staccato Kalulu, rinunci forse a Consensao là davanti e ci metti... Cosa ci metterebbe? Chiudiamo e ti ringraziamo, Francesco Repi, c'è Rai, Radio Rai. No,
io credo che domani sera al Santiago Bernabeu debba scendere in campo Vlahovic. Io non sono, allora, io non sono un ammiratore di Vlahovic, sono sincero. Io, per me, i calciatori che arrivano alla Juventus e fanno i centravanti devono giocare con la squadra, devono saper giocare anche spalle alla porta. Però so che questo è un calciatore che in una situazione come quella che si creerà domani sera negli spazi con la porta davanti, potendo correre e guardare la porta, ti può far male. Se deve giocare con la squadra arrivano i problemi, se deve giocare come giocava a Firenze e come aveva capito dovesse giocare Massimiliano Allegri, scusate se torno sempre a Massimiliano Allegri, ma siccome mi vengono in mente tante cose adesso
che sono state dette e che magari rivalutano anche certe prestazioni, certi risultati, certe stagioni.
Ma non in riferimento a Tudor,
No, riferendosi alle stagioni,
riferendosi a quelli che dicevano, mi riferisco a tante cose, vabbè, ma comunque è inutile tornarci, ripeto, Tudor e Vlahovic lì davanti e un paio di mezzali che lo assistano, poi per il resto belli compatti dietro.
Allunghiamo la vita a questa Juve, alla Juve di Tudor. Dipende da domani, dipende dalla Lazio, dipende dai punti che si otterranno in queste due giornate, o qualcosa di diverso e sono maligni i soliti giornalisti o i tifosi più critici?
Dipende da quello che mi ha insegnato, che ha insegnato a me, tifoso della Roma, che ha insegnato a me, tifosi della Juventus. Lo decide il campo, quello che succede.
E il campo ci dirà domani sera intanto che tipo di atteggiamento, qualcosa di diverso ci dovrà essere, almeno come atteggiamento, anche rispetto all'ultima partita di Como. Io devo ringraziarti per questa analisi, perché hai chiarito anche a me degli aspetti.
Antonio, puoi chiedere solamente
ti fanno un'ultimissima domanda da studio. Dimmi.
Di che squadra è il socero di Francesco, che è così saggio? Perché lui è romanista, lo so.
Domanda molto tecnica: di che squadra è tuo suocero?
No, mio suocero è un ex arbitro, per cui abbiamo scarsi rapporti. Poi temo che abbia influenzato anche mia moglie. La squadra, vabbè, è quella lì che
rispettiamo la
privacy. No, credo che sia della Lazio.
Ecco. Quindi è un derby.
Allora ecco perché è abituato far fronte dinanzi alle difficoltà.
Abbiamo capito che avrebbe fatto il varista, probabilmente.
Sì, io odio il VAR, odio tutta questa roba qui che secondo me col pallone non c'entra nulla, però
buttiamola dentro, dai, la regola domani sera con Francesco Repice. Grazie Francesco.
Ciao, Francesco.
Questo è quanto. La formazione è lì che la stiamo imbastendo un po' tutti. Io vi dico, percezioni che ho, che ho raccolto, che ho ascoltato, ci sono molte idee. La sorpresina potrei considerarla con la presenza di McKennie al posto di Consensao là davanti, per aiutare il centrocampo quando serve, per fare quelle verticalizzazioni che in definitiva McKennie sa fare molto bene. Per coprirci, ma bisogna tirare da qualsiasi parte, il Vlahovic lo vedo bene, quindi McKennie, il ballottaggio è fuori Consensao, previsione di Antonio Paolino sicuramente sbagliata, ballottaggio McKennie, Openda là davanti, con Openda molto sbilanciati, con McKennie più equilibrio alla squadra, difesa 3, Kalulu piazzato, ritorna a centrocampo sulla destra e poi un'iniezione di adrenalina va data anche a Cambiaso, perché se non funzionano i cursori di fascia è difficile fornire palloni là davanti. Si è arrabbiato parecchio rispetto a quanto spesso non ci ha detto sulla posizione. Voi continuate a dire quello dovrebbe stare lì, più vicino, più lontano, più a destra, riferimento a Yıldız, è una questione di gioco, di supporto, e a fianco c'era un attentissimo Thuram. Due giocatori, Locatelli e Thuram, in questo modo devono aiutare, e più aiutano loro, più vengono aiutati dagli esterni, più la Juventus può offrire maggiore profondità o alzare di quanto basta il baricentro, altrimenti sarà una partita molto molto dura. Poi vado a vedere la, la classifica, e vedo che il Villarreal è terzo in classifica qui in Spagna, attenzione, sì, quindi sì, non dimentichiamoci quella prestazione, mancano dei pezzi importanti e soprattutto bisogna ritrovare senza spaventarsi, siamo al Bernabeu, siamo a casa loro, sappiamo quanto comandino in campo europeo squadre come Real Madrid, e quindi bisognerà stare attenti a sfruttare i momenti giusti per il guizzo che possa riequilibrare o comunque spaventare anche i nostri avversari, perché no? Xabi Alonso ha ricordato il Milan dell'anno scorso, noi possiamo essere anche qualcosa di meglio del Milan, onestamente, questo è il messaggio positivo, e che qualche santo ci aiuti, perché questa è la partita secondo me più difficile, che segnerà molto il destino di questa squadra dal punto di vista psicologico, della classifica, perché una sconfitta lascerebbe sprofondare la Juventus molto molto in basso, senza guardare troppo troppo in alto, e con questo umore e magari con un risultato negativo, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia, andare a Roma diventa difficile. Io recepisco Spagna, Italia, giornalisti, non opinionisti, tutto quello che circola attorno al calcio, il pessimismo non è esagerato quest'anno, permettetemi, il giudizio è stato troppo buonista all'inizio della stagione, come lo era stato l'anno scorso. C'è un problema, è la qualità della squadra. Con questa squadra puoi, a mio avviso, arrivare tra le prime quattro, ma mi sembra un po' più complesso se il calendario è così, se i giocatori non rendono, se ci sono gli infortuni, se si torna ai soliti ragionamenti. Quindi sano realismo, e ci mettiamo sempre che servirà chiaramente la compattezza di un gruppo, ma mi sembra, poca distanza da qui c'è la poltrona, la sedia su cui sedevano Thuram e l'allenatore, mi sembra che l'allenatore abbia voluto togliersi le scarpe, non i sassolini, per correre più forte e per rimettersele, non per abdicare. C'era un attento Thuram rivolto verso di lui, che ha capito, almeno lui, spero non solo lui, anche in questi giorni, in allenamento, stamattina, arrivando qui a Madrid, che dalla partita di domani, passa la sorte e le sorti di questa squadra, di questo gruppo, perché c'era tutto schierato lo staff dirigenziale
bianconero. E di questo allenatore, Antonio.
E di questo allenatore, perché purtroppo lui continua a parlare di prestazioni, ma se le prestazioni non portano ai risultati, i risultati, in Italia non c'è algoritmo che tenga, sei costretto a presentarti all'assemblea degli azionisti con delle risposte chiare, forse nette, forse difficili, ma da prendere assolutamente entro quella data, e siamo attorno alla data del derby, della pausa delle nazionali, e quindi non puoi pensarci il giorno prima o il giorno dopo.
Quindi Antonio, tornando giustamente al discorso, alla domanda che hai fatto a Francesco su sul rivendicare la bontà di alcune prestazioni, tu giustamente gli hai detto a Francesco, hai visto una frecciatina non solo forse alla stampa ma anche alla società, quindi hai visto anche nella faccia, nelle parole di Tudor, un uomo consapevole di sedere su una panchina traballante, no? Questo ormai è certificato.
Conosce il gioco, conosce, cioè ha fatto riferimento alla Juve di quando giocava lui, però consapevolmente ammette una cosa sacrosanta, però noi ci rendiamo conto anche che non puoi paragonare quella Juve, la sua Juve, con questa Juve. Questa è una buona squadra, quella era una buonissima squadra, mi tengo basso per non allargare troppo la forbice, e quindi dice anche in quel caso un risultato, uno 0-0 sembrava una sconfitta sembrava il macigno di aver perso 10-0,
un dramma, però, diciamo.
Però poi i conti tornavano, perché rientravi sempre tra i primi e i secondi, tra i primi e i secondi, terzi, risalivi, c'erano leader, c'erano giocatori con personalità, io qui non ne vedo tantissimi.
Questo è
onestamente
vero. Questo è vero.
E quindi servirebbe prelevare il giocatore bravo della next gen e abbinarlo alla prima squadra, servirebbe avere dei giocatori con più esperienza, guardate cosa sta facendo Modric al Milan, non doveva giocare, giocato, serve, si infortunerà, si stancherà, toccherà qualcun altro, intanto aspetti, ma aggiunge qualità, E poi c'è quell'aspetto che ripetono sempre le grandi bandiere bianconere: allenarsi con i campioni fa illudere di diventare campioni anche quelli che non lo sono, però con una grinta diversa, il Torricelli di turno, tanto per essere chiari. Qui invece abbiamo una situazione dove la coperta è già corta, dove la qualità della lana è pregiata, ma neanche troppo, e dove si deve fare i conti sempre con i bilanci, prima di tutto. Qui il mondo gira ad un'altra velocità. Qui respiri le Champions che hanno vinto, respiri le ingiustizie che avranno subito o i vantaggi che avranno ricevuto, respiri tutto e ne vanno fieri, orgogliosi, con una squadra che è praticamente, anche se al primo anno, con Xabi Alonso, di altissima qualità. Investimenti, soldi, spese, tutto quello che vuoi, ma devi avere un rendimento più da Juve. Ecco, togliamo più da Juve, più da squadra competitiva. La Juve non è così ancora competitiva, non dico come Real Madrid, anche se domani poi ci può scappare lo 0-1, lo prendo, vado a casa, godo e spero di costruire, di ripartire da lì in vista della Lazio. Ti devo lasciare perché stanno chiudendo la sala stampa.
Infatti ti salutiamo, grazie mille Antonio, a domani, grazie, buona serata.
Sarà una lunga giornata.
Vabbè, stasera vatti a rilassare.
Come sempre su Radio Bianconero.
Dove vado? Ah no, veramente sveglio. Dalle 4,
appunto, avete 18 minuti ai nostri radioascoltatori per dare indicazioni dove può andare questa sera Antonio vicino.
Bravo.
Te lo mandiamo in privato subito Antonio.
Grazie subito. Antonio, a domani.
Ciao Antonio.
Grazie mille, buona serata. Allora, cari ragazzi, la formazione, questo discorso di McKenny, io non lo so.
McKenny vorrebbe dire, secondo me, il 3-4-2-1.
Esatto, bravo, voleva arrivare lì. Metterlo al fianco del Dizza al posto di Conceição.
Sì, però chiaramente... Se invece è orientata sul 3-5-2, chiaramente io però potrebbe anche essere McKenny messo esterno di centrocampo, perché si ipotizzava João Mario.
Ha giocato ovunque, quindi
a quel punto potrebbe anche essere messo là. Quindi McKenny a destra, cambiato a sinistra, Thuram, Locatelli, Coppa Mania, eccetera, e davanti Ildiz vicino a Vlahovic.
Sì, staremo a vedere, dai, domani ne sapremo sicuramente di più. Caro Federossi, abbiamo un quarto d'ora, mandiamo qualche vocale, dai.
Buonasera ragazzi, sono Jack.
Ciao.
Allora, io premetto che ero uno dei primi che voleva Tudor e premetto che quello che sto vedendo non mi sta piacendo per nulla, però la cosa che ha detto Tudor di Fabregas, se il Como gli ha preso i calciatori che voleva, ma Fabregas sta al Como dove c'è una proprietà che è americana, se ricordo bene, che non ha mai fatto calcio. Lui invece è alla Juve. Ed ora, a parte Fabregas e a parte Conte che ha imposto, altrimenti se ne andava da Napoli, quale altro allenatore prende i calciatori, fa comprare i calciatori che vuole? Nemmeno Allegri. O forse Allegri gli presero Di Maria, Paredes, mi ricordo chi, e Pogba, perché era tornato.
Grazie Jack. Allora, abbiamo tanti messaggi. Stefano ha parlato anche a Sky, ovviamente Tudor ha detto delle cose importanti, cioè io in discussione, gli chiedono, penso a zero a me e 100 ai ragazzi, bella partita per riscattarsi, ma bisogna andare oltre le nostre possibilità. E poi lo sfogo sul calendario, anomalia enorme, è giusto dirlo. Ti posso dire una cosa Stefano?
Anche due.
Io non, questi sfoghi francamente non li concepisco, perché altrimenti abbiamo sempre contestato Sarri che si lamentava quando non era la Juventus, Mazzarri che si lamentava quando era al Napoli, eccetera eccetera. Secondo me, io lo capisco, però lamentarsi non è dal... non so fino a che punto questo sfogo, e non è il primo, tu lo sai Stefano, faccia piacere alla società. Io non, fermo non... restando che quelle risposte di rivendicare la bontà di alcune partite ovviamente è una frecciatina alla società, e quindi è certificato che ci siano delle divergenze. Questo ormai Stefano possiamo dirlo, no?
Questo sicuramente, detto ciò, ti ripeto, non penso che facciano sicuramente piacere. Non sono un grande appassionato di questo genere di...
Però dobbiamo analizzare quello
perché,
che dice.
Allora, o vai in ti ripeto, o vai a gamba tesa, e quando vado a gamba tesa adesso ti dico, discreti, sempre gli stessi. Però o vai a gamba tesa alla Fabio Capello, all'Antonio Conte, oppure
ma lui
secondo
non
me
è né Capello né Conte.
Perché ti dico, Fabio Capello, quando lui disse, dopo l'anno che la Roma era arrivata secondo, l'anno precedente ha vinto lo scudetto, per poi riprovare a vincere lo scudetto, lui chiese a tutti i costi di prendere Davids dalla Juve. Trattarono, se vi ricordate, quell'estate, poi alla fine Davids rimase alla Juve. Tutto. Capello disse: non mi avete preso Davids, quest'anno non si lotta per lo scudetto. Cioè lui ci mise la faccia,
sì,
e disse:
ma era Capello, Stefano,
e ti dico,
cioè...
Conte ti dice, quando va in conferenza, dice: se non mi prendono altri due giocatori, quest'anno è impossibile lottare. Ma te lo dice in faccia. Allora tu dovrebbe dire, avere il coraggio di dire, se veramente ce l'ha.
Non ha lo status per farlo.
È quello che ti dico. Ti dico, dovrebbe avere il coraggio di dire: ma che cosa volete da me? Con questa squadra che mi ha fatto la... L'obiettivo è il quarto posto, perché a me mi hanno fatto questa squadra. Se volevamo lottare per lo scudetto, si sa che io gioco col 3-4-2-1. Mi dovevano prendere un esterno e un centrocampista come gli avevo chiesto.
Non ha lo status.
Lui dovrebbe dire questo. Non ce l'hai, non puoi allenare la Juve, allora, oppure alleni la Juve e te stai zitto. Perché questo, tanto quando ti ricapita più di allenare la Juve, ci sei capitato, non dico per caso, perché comunque sia lui se l'è guadagnato un po' sul campo, perché lui aveva fatto bene come assistente di Pirlo. E un po' perché l'anno scorso te lo sei meritato, però poi a un certo punto non puoi rompere, o accetti quello che ti viene dato, oppure se no, lamentati.
Questo è il
dai,
sintomo
su,
che qualcosa non va. Giovanni dal Brasile: se acquistiamo due top ogni anno vinciamo tutto, lo so, vinciamo tutto è un po' difficile. Negli ultimi si è cambiato allenatore, questo l'abbiamo già letto. Se gioca ancora Vlahovic siamo alla frutta. Ma pensate, David, che l'abbiamo preso a fare? Si poteva comprare un centrocampista. Gatti, domani speriamo resti caldo. Si crede un campione, ma non lo è. Ci sarà da soffrire, non la vedrò. Voglio vivere. Questa formazione vale poco. Sono sopravvalutati. In panchina un nome c'è: Gesù, Vittorio. Però, se Vlahovic, io non sono per niente d'accordo con te. Vai, Fede.
Eccomi, ragazzi. Buonasera. Allora, da quello che dite, no? A me viene ancora più rabbia, perché se io ho scelto un tecnico che non è la prima, non è la seconda, ma è la terza, diciamo, soluzione,
non è che
l'hai, no?
Stato costretto, eh?
Io, se sono una dirigenza, una società importante, capace, che ha contezza, ma cerco a maggior ragione di aiutarlo, perché so che non è un big tra gli allenatori e quindi ha necessità che io gli stia vicino, che gli
questo
dia sostegno. Questo io mi aspettavo dalla società. Lo sappiamo tutti che Tudor probabilmente non è il top ancora, forse lo diventerà, chi lo sa, ma di certo non è al livello di altri allenatori che erano stati, diciamo, contattati, mettiamola così. Ma a maggior ragione gli sto vicino. Ma io, cioè, a un tecnico del genere, alla fine neanche gli vado a prendere quei 2-3 giocatori che mi chiede? Ma è un suicidio. Ecco perché poi si crea la confusione. Se manca la competenza, poi si crea la confusione, e la confusione non porta risultati. Questo è il primo problema della Juve, non è Tudor in sé, è questo il primo problema. Un abbraccio.
Grazie. Allora, su questo sono d'accordo, l'ho detto prima anch'io, la società deve supportare. Si sta rischiando di fare lo stesso errore, bisogna ammetterlo, Stefano, lo scorso anno con Motta, che non andava lasciato solo, anzi giunto lì, che era comandava tutto lui, quando si è accorto di questi attriti doveva riunire sia Motta che i calciatori, invece non l'ha fatto. A un certo punto, secondo me, come ha fatto peraltro anche con Allegri, caro Stefano, giunto lì, ha lasciato solo lo stesso Motta, che pure aveva scelto da lui. Giustamente dice Michele: se lo lasci già Tudor non è il top, è la terza scelta, non gli prendi nemmeno i calciatori, almeno cerca di supportarlo. Ma io temo, dopo aver letto queste parole di Tudor, che la situazione sia abbastanza complicata, diciamo così, rispetto ai rapporti. Poi posso sbagliare, per carità, però la vedo così. Buonasera, belli di sera. Possiamo cambiare modulo, ma la sostanza rimane sempre uguale. Tudor ha le sue colpe, va bene, lo abbiamo capito, ma ci sono calciatori che non sono da Juve, questo è chiaro. Di sicuro non ci risolveranno i problemi. Tanti errori, tanti soldi buttati. Dopo Marotta niente è andato bene. Un abbraccio, Terry. Ciao Quinti e Stefano, domani mi aspetto una Juve grintosa, prova di orgoglio anche in caso di sconfitta, sarebbe importante. Esatto, in caso contrario allora lo spogliatoio è spaccato. Cosa ne pensa Discreti? Saluti e buona serata, Valerio da Pisa. Spogliatoio spaccato, Stefano?
No, questo non lo penso.
Nemmeno io. nemmeno io. Giovanni dal Brasile, vinciamo facile, doppietta di Calulo addirittura. Grande rispetto per il tifoso discreti, ho sentito un suo intervento in una radio romana, ci ha difeso fino alla fine Alfredo. Ah, ma tu così vai all'altra radio, non mi dice niente.
TV Radio, qui Radio Romana, io sono stato allora. Federico Rossi, che è abituato a me, che tutta dà sempre il mio numero a tutti, chiamate Stefano Discreti perché lui non gli va da fare niente.
Allora TV Radio, ragazzi, è una radio sorella, lo stesso gruppo editoriale
abbiamo
nostro.
Abbiamo parlato ieri e difendevamo tutto quanto, si parlava perché ieri eravamo con Bucchioni, con Impallomeni, con Marco, quindi cioè, alla fine chiaramente sì. Questo è.
Allora
Massimo
vai,
Orlando anche.
Vai Fede, sì. L'ho letto ieri un po' di dichiarazioni, vai.
Quintiliano e Stefano, buonasera Gabriele.
Ciao.
Buonasera. Premesso che io sono dalla parte di Tudor.
Pensavo di Discreti.
In questo momento disastrato per la nostra società, magari uno come lui, Juventino dentro, può tenerci a galla in questi momenti.
Non mi pare,
ho
però.
Ho paura, vabbè, che i vari Spalletti, Mancini, tutti quelli che sono stati citati, noi l'abbiamo visto come hanno mollato a un certo punto della stagione quando hanno capito che non c'era più nulla da fare, portando a fondo tutto quello che avevano intorno. E magari tutto in questo ci tiene a galla. Detto ciò, faccio questa domanda. Noi abbiamo detto che alcuni giocatori sono stati sbagliati in acquisto, quindi diciamo Comolli potrebbe aver sbagliato qualcosa, ma probabilmente se lui non era veramente convinto di Tudor, forse questo è stato l'errore più grande che ha fatto, confermarlo stato... perché non veniva Gasperini, perché non veniva Conte, lì c'è un altro se veramente non lo vuoi, quindi confermarlo per poi aspettare che vada a fondo per mandarlo via. Forse questo è veramente l'errore più clamoroso di Comolli in sede di mercato. Ciao.
Grazie, però, ripeto, è stato confermato dopo che due gli hanno detto di no. Io non so quale potesse essere l'alternativa, Stefano. Una volta che ricevi il no di Conte, il no di Gasperini, chi prendi? Stiamo parlando di giugno.
Io credo che un avvicinamento con Spalletti ci sia stato.
Però l'abbiamo detto, Stefano. Spalletti era reduce.
Era in crisi mistica.
Anche adesso non è che stia.
Quindi, anche adesso. Quindi sicuramente, però ha ragione Gabriele, secondo me. È quello che ti dicevo prima. Cioè, se tu non sei proprio convinto, sì. Cioè, a quel punto non gli rinnovi il contratto e dici andiamo avanti, non ho trovato di meglio. Se non sei proprio convinto, dici, mo lo cerchiamo, adesso vediamo. Cioè, certo dici ti presenti, perché poi c'è stato il mondiale di mezzo
che lui ti ricordi Stefano che lui disse però se io dovessi andare al mondiale senza il prolungamento del contratto sarebbe una cosa ingiusta.
È quello però se proprio era convinto Comolli che dice no, ma io, perché possiamo dirlo, Comolli alla fine si ritrova un po' come Giuntoli il primo anno. Giuntoli arrivò alla Juve, Giuntoli per scherzare, tutto quanto, e si ritrovò Allegri, che era praticamente l'unica cosa che lui non avrebbe voluto, e lui si è ritrovato Tudor, non ha fatto in tempo, però avrà tempo come lì per poter pianificare un'altra stagione, tutto quanto. Se era convinto che Tudor non era l'allenatore giusto, secondo me doveva impuntare magari portare un allenatore che dal campionato francese in cui lui aveva grandissima sia, non lo so se non avevi proprio un grandissimo nome da poter percorrere.
Ciao ragazzi, in questo momento devono esonerare Tudor e prendere Spalletti. Questo l'abbiamo letto. Matteo da Pesaro, grande stima per Discreti, condividiamo la stessa idea di Juve, grave anche te,
grazie,
anche
grazie.
Te Quintiliano numero uno dopo Stefano, domani
certo, vabbè, ci
banchiamo il Bernabeu. Grande Quinti e Discreti, se cambiamo allenatore secondo me bisogna banalmente scegliere tra i due migliori disponibili, Spalletti e Mancini, però proprio come avvenuto quando nel 2014 abbiamo preso Allegri, serve la scelta impopolare, anche se sono sicuro che dopo qualche trofeo i mugugni verrebbero spazzati. Chi tra i due sceglierebbe Discreti? Leonardo da Brescia, io già lo so.
Tra Mancini e Spalletti? Mancini.
Capirai, è fissato con Mancini.
No, non sono fissato
è
con
un
Mancini.
Amico suo. Buonasera ragazzi, secondo voi Tudor ha il controllo dello spogliatoio oppure è veramente un problema di qualità della rossa? Saluti Danilo da Cosenza. Danilo, secondo noi ha il controllo dello spogliatoio dal punto di vista diciamo dei rapporti, però poi purtroppo non riesce a decollare il gioco. Ciao Quintiliano, la domanda sorge spontanea, ma quelli che vedono la soluzione delle sonore di Tudor potrebbero dirmi chi giocherebbe e continuerebbe a giocare a centrocampo? Perché se qualcuno non l'ha capito, il problema sta lì, Vincenzo da Formia. Sì, sta lì a centrocampo, sta lì in attacco, però sicuramente l'allenatore dovrebbe fare un po' di più, quantomeno. Vai, Fede.
Ciao, Carlo, Santo Domenico. Ok, Tudor farà sicuramente i propri errori, ha fatto proprio errori. Però, ragazzi, sta a 4 punti dalla prima, giocando male. giocando male, ha perso una brutta partita, ha fatto dei pareggi. Ricordiamoci che ci mancano anche due punti con il Verona, dichiarato dal designatore arbitrale, che ci sono stati degli errori macroscopici, mentre altre squadre hanno avuto favori arbitrali. Basta guardare il rigore del Milan l'altra sera, ok? Il Napoli col Pisa, cioè ci sono stati tanti aspetti. E allora guardiamo anche le cose come stanno. Questo è un allenatore neofita, non c'ha la squadra che vuole, e basta, dobbiamo anche agguantare e supportare, non è che si può cambiare ogni anno un allenatore, dai.
Lo so, però se i risultati non arrivano, io insisto, se ti cominci a allontanare dal quarto posto diventa un problema, è impossibile non fare una riflessione e poi prendere di conseguenza una decisione. Vai Fede.
Serata di Bianconera sulla tua Roma. Ma a noi tifosi non ci frega niente se Tudor è la terza scelta. Io dico, Tudor, hai la possibilità di allenare la Juve. Lascia stare tutte queste cose, allena la Juve. Il treno della Juve poi viene una volta soltanto, quando ti ricapita. Allena la Juve e dimostra che invece sei un grande allenatore di livello e fai la tua. Poi come va, va, ma chi se ne frega delle scelte. Io penso che allenare la Juve sia, come ha detto lui, una delle cose più grandi nella sua vita. Quindi dai il meglio e poi come va, va. A noi tifosi interessa vincere, non ci interessano tutte queste discussioni.
Grazie, ciao Quintiliano. Marco da Torino: potessi scegliere tra Mancini, Spalletti e Deschamps, opterei sempre per il terzo, poiché realisticamente potrebbe essere il più potabile e plausibile. Potabile in che senso? Si beve? Plausibile dopo i mondiali. Esonerare anche Tudor non so se possa essere un bene, dato che secondo me di alternative valide non ce ne sono. Discreti over the top, mamma mia,
è grande, talmente... un gran film Over the Top con Sylvester Stallone,
ai amici attori, ai parenti a Torino,
sì, da dovunque. Poi provo a dire una cosa, perché sennò sembra che Discreti preferisce Mancini. Mancini e Spalletti anche a Deschamps, no. Non si sta parlando di quelli che entrano adesso.
Vabbè, nell'immediato.
Se tu mi dici a fine stagione chi scegli, io ti scelgo Didi Deschamps tutta la vita.
Allora, la rosa non è scarsa, sono tutti nazionali, comunque rosa inferiore solo a Inter e forse Napoli. Pierluigi da Casal Palocco. Ciao Quinti, ciao Stefano. Se mai si cambiasse allenatore, io credo che l'unico nome che farebbe il nostro bene sia Spalletti, l'unico allenatore che ci dà garanzia di gioco e di crescita per i nostri ragazzi. Ma il nostro punto debole è lo zoccolo duro della squadra, che da anni sta lì e che arriva, si adegua e è a quel livello. Buona serata. Non c'è uno zoccolo duro, mandiamo qualche altro audio. Vai Fede.
Buonasera, Luca da Grugliasco.
Luca,
sto guardando il modulo, sto ascoltando sul modulo di Tudor presentato domenica col Como. Effettivamente i quattro dietro non si è capito nulla, non si sono visti. Cambiaso alla fine giocava a centrocampo e ha fatto un casino allucinante, pestato tutto il tempo i piedi a Ildiz.
Non accade.
È stato un modulo, un vero 4-3-2-1, non è stato proprio per niente quello.
Vai Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Discreti.
Buonasera.
Renato da Genova.
Ciao Renato.
Secondo me, se proprio si dovesse cambiare allenatore, ci vorrebbe un normalizzatore, uno alla Ranieri, però purtroppo Ranieri temo che ormai non ce n'abbia più voglia.
Dirigente della Roma
l'ha accettato, manca...
ciao,
deve fare il dirigente della Roma,
non ha accettato nemmeno la panchina nazionale,
esatto. Allora, Paolo da Formia. Ma Stefano, ma somiglia a Marangio io? No, non credo, perché c'è Paolo da Formia. Ciao Vincenzo. Vabbè, io spero tanto sempre che la Juve domani sera faccia una partita discreta e faccia giocare Gian Pietro tra i due quinti. Questa mi piace, finirà 1-1 con gol di Conceição. Vai Fede.
Fedez.
Ciao Stefano, ciao.
Buonasera.
Ma io più che un 3-5-2 al 99% sarà un 5-3-2.
Vabbè, quello è chiaro.
Secondo me sarà una difesa a 5. Io non capisco perché non giochi Joao Mario. Addirittura quando abbiamo una difesa a 3.
8-1-1.
Calulu deve giocare nei 3 di difesa. A posto di Kelly. Secondo me, soprattutto con Real Madrid, dovrebbe giocare a posto di Kelly, e sulla destra dovrebbe giocare Joao Mario. perché è inutile preoccuparsi di quanto scropperanno gli esterni sull'esterno, quelli del Real, perché di sicuro ci andranno, quindi bisognerebbe preoccuparsi della fase offensiva. Invece, come al solito, schieriamo la squadra con 5 difensori.
Ma quello è chiaro, non c'è dubbio, si parte 3-5-2 ma alla fine diventa 5-3-2 come il resto è stato contro il Milan nell'ultima parte di gara. Siamo giunti però al termine, caro Federico Rossi, che ti saluto e ti ringrazio, grazie a tutti voi, grazie a Stefano Discreti,
grazie a tutti.
Ci sentiamo
voi
venerdì sperando di commentare
un trionfo della Juve a Modena, no, preparando la sfida all'Olimpico contro la Lazio,
contro la Lazio. Grazie a tutti, domani attenzione fuori di Juve dalle 17 alle 19.30, già lo sapete, poi colpo di tacco. Ciao.
Tac.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.